Gentili radioascoltatori e radioascoltatrici, giochiamo sempre in casa su Radio Arte con il mezzo di Contemporaneo 12 PM. Oggi è la volta di un artista che ha fatto della pratica fotografica il centro della propria ricerca. È qui con noi Giorgio Di Noto. Ciao Giorgio e grazie di essere con noi.
Ciao, buongiorno, grazie a voi per avermi invitato.
Giorgio Di Noto, romano, classe 1990, ha studiato fotografia e tecniche di stampa in camera oscura. Nel 2011 ha iniziato una ricerca sui materiali e linguaggi della fotografia, concentrandosi sul rapporto tra processi tecnici e contenuti delle immagini.
Del 2012 il libro autopubblicato in edizione limitata di Arab Revolt è stato selezionato in The Photobook and History, volume 3 di Pare Badger, ed è stato acquistato nella collezione del Metropolitan Museum of Art di New York. Nel 2017 ha pubblicato The Iceberg, che ha ricevuto una menzione speciale per l'Outdoor Book Award a Rencontre d'Art 2018 ed è stato presentato tra i finalisti del Prix Bocal du Livre d'Artiste. Nel 2021 è tra gli autori della mostra collettiva Retro Futuro al Macro Museo di Roma. I suoi progetti inoltre sono stati esposti in diversi festival ed eventi in Europa e docente di tecniche di stampa alla Ruffa. Ecco Giorgio, vorresti raccontarci di più del tuo approccio al mezzo fotografico? Qual è il centro nevralgico della tua ricerca?
Sì, io ho iniziato ormai più di 10 anni fa lavorando, insomma iniziando in camera oscura, come è successo per molti anche colleghi, e quindi la stampa analogica, la magia della camera oscura, la magia proprio della produzione di un'immagine vedendola apparire. Quindi questa cosa poi è rimasta sempre un elemento importante in tutti i lavori, quindi sono stato anche fortunato perché sia per lavoro che per interesse e per studio mi sono dovuto trovare a utilizzare, a testare, a usare quotidianamente i materiali fotografici, principalmente quelli analogici, e parallelamente a questo, entrando un po' in contatto con diversi artisti, colleghi, fotografi, ho iniziato anche un po' a studiare la fotografia contemporanea e soprattutto questo legato anche un po' ai miei studi universitari, dove mi sono, insomma, principalmente, insomma, la facoltà di filosofia, ma mi sono concentrato molto sull'antropologia delle immagini, su, diciamo, tutto ciò che concerne la parte proprio del cosiddetta image, e quindi ho iniziato a lavorare anche su questo, proprio a riflettere un po' in un mondo di oggi che è veramente una grande transizione in cui ci troviamo dentro, tra analogico e digitale, tra passaggio, diciamo, tra realtà analogica materiale e realtà virtuale, in cui siamo chiaramente immersi, c'è questa continua dualità, questo continuo rimandare da una concretezza, una materialità della vita che chiaramente viviamo tutti i giorni, a una sorta di virtualità nella quale siamo totalmente immersi per ovvi motivi. E quindi tutte queste cose, più la crisi della documentazione fotografica, che un po' dagli anni 2000-2010 è iniziata, visto chiaramente la possibilità di fare qualsiasi persona delle immagini, insomma tutte queste cose hanno concorso a farmi portare avanti questo doppio binario che nei vari progetti ho cercato di unire, ovvero quella della riflessione sulla, se vogliamo chiamarla, sperimentazione, ma anche semplicemente, diciamo, utilizzo delle tecniche di stampa analogiche, proprio qualcosa, come dire, con cui lavorare con le mani, da creare, da realizzare, e quindi tutte le caratteristiche e le cose interessanti che questa cosa si porta dietro, in relazione a un materiale che molto spesso invece è digitale e virtuale, che non ha una sua materialità, non ha una sua concretezza. E quindi ecco, se posso trovare, se vogliamo trovare un fil rouge, insomma qualcosa che ritorna sempre, è sempre questo rimando, questa sorta di traduzione che tento di fare, questa sorta di utilizzare spesso degli archivi impossibili online, che non esistono, che creo io, che sono temporanei, quindi raccolte di immagini da diversi tipi, diciamo, di riferimenti, e poi andarli a cercare di concretizzare e materializzare realmente con tecniche diverse, che possono essere più fotografiche come primi progetti, ma anche, diciamo, non fotografiche, legate semplicemente alla stampa, agli inchiostri, e quindi una dimensione più installativa nei progetti magari più recenti. Quindi ecco, questo sicuramente è un po' il fulcro di quello che faccio, e chiaramente si sposta man mano nel tempo, però ecco, rimane sicuramente questa parte centrale della materialità della fotografia, con tutte le ambiguità e le problematiche che si porta, ma anche, diciamo, l'ambiguità e la problematicità della rappresentazione visiva oggi, insomma, chiaramente con tutto ciò che concerne la parte del digitale, della condivisione immediata, della produzione istantanea, eccetera, eccetera.
sei un fotografo, per così dire, non propriamente tradizionale, che come hai detto tu germina dalla riflessione analogica, no? Per poi attraversare anche il digitale, naturalmente, però diciamo che il tuo approccio non è un approccio tradizionale alla fotografia, no? È un approccio, diciamo, più sperimentale. Questa cosa mi affascina molto.
Sì, diciamo, è complicato, è molto complicato rispondere, perché sì, su un primo livello chiaramente la risposta è sì, nonostante io comunque faccio anche lavori fotografici abbastanza, diciamo, tradizionali ogni tanto, cioè una pratica che comunque mi mantengo anche proprio per piacere personale, e quindi mi capita ogni tanto di fare qualche lavoro, come è capitato per esempio in Sicilia sulla Valle del Belice, proprio di pura documentazione fotografica, perché comunque anche la singola immagine, diciamo, nel modo classico, pensata e realizzata nel modo classico, ha al suo interno tutta una serie di sfaccettature, certo, e di, certo, elementi interessanti su cui si può ragionare. Però sì, al di là di quello, sicuramente a livello, se vogliamo, più, come dire, artistico e magari insomma, legato più ai progetti di libro, ai progetti di mostra, eccetera, sicuramente la cosa su cui mi sto concentrando è questo fatidico mondo delle immagini, insomma, che oggi è un po' complicato perché si parla sempre di fotografia, però un'altra grande, cioè più che rivoluzione, diciamo evoluzione, è sempre questa ormai, no, totale promiscuità tra le immagini, fotografie, ormai, come dire, ci sono talmente tante cose che producono delle immagini che la fotografia è solo un mezzo delle tante, e quindi, insomma, sì, sicuramente, ecco, più che modo alternativo di usare la fotografia, direi semplicemente un modo di lavorare sul mondo delle immagini, e quindi con tutto quello che si porta dietro questa cosa. Quindi, ecco, diciamo che cerco di mantenere vivi entrambi i binari, perché secondo me sono interessanti e fa sempre bene comunque.
Ricordo benissimo la prima volta che mi sono imbattuto tra le maglie della rete in un tuo lavoro. Sto parlando della Rivolta Araba, nato come progetto e divenuto poi un libro che hai autoprodotto in tiratura limitata, divenuto poi anche una mostra. Come ben dice il titolo, siamo alle porte delle cosiddette primavere arabe. Prima di lasciarti la parola, vorrei citare questa frase che ho beccato sul tuo sito, nella pagina dedicata al progetto, ovvero: non sono mai stato in Nord Africa.
Esatto, sì, intanto il progetto è del 2011-2012, quindi è in realtà, insomma, è, come dire, chiaramente è relativo, è contemporaneo, diciamo, agli eventi che sono accaduti in Nord Africa. E sì, chiaramente il fatto che io non sia stato là è il punto centrale, diciamo, del progetto, perché appunto ora chiaramente è un po' strano per una persona che lavora con le immagini, chiaramente poi in radio raccontare senza mostrare, però cercando di fare un breve riassunto, sono delle, diciamo, è una sorta di reportage sugli avvenimenti in Nord Africa, fatto attraverso i classici cliché della rappresentazione del conflitto, e quindi gioca proprio su questo, sull'idea, come dire, che solamente alla fine, se uno legge il testo e si vuole, diciamo, chiaramente così approfondire, capisce che in realtà il progetto non è stato fatto di persona, ma sono delle Polaroid che sono state realizzate, scattate attraverso dei fermi immagine, dei video che hanno pubblicato nel corso di quei mesi tutti i vari, diciamo, come dire, partecipanti a quelle rivolte. E il concetto lì, appunto, questo lavoro in qualche maniera proprio esemplifica un po', e infatti è il mio primo progetto con cui ho capito anche io stesso quello che volevo fare, un po' questo discorso che facevo dei due binari, cioè da una parte c'è proprio un utilizzo di un materiale che più concreto e oggettuale di quello non esiste, ovvero la Polaroid, qualcosa che è un pezzo unico che viene fuori da una macchinetta istantaneamente ed è, come dire, un'unica copia irripetibile, se vogliamo, di un'immagine, e però è un oggetto, quindi lo si tiene in mano, lo si vede ingiallire nel tempo, ha una sua proprio, diciamo, concretezza. E quindi volevo sperimentare l'utilizzo di questo materiale anche molto lontano dall'estetica del reportage, della documentazione, perché chiaramente è molto più vicino ai cosiddetti snapshot di famiglia o comunque cose di questo tipo. Volevo utilizzarlo con un'idea, diciamo, un po' diversa, e quindi sperimentarlo con un materiale che in realtà è virtuale, che sono, diciamo, un piccolo frame salvato da un flusso inarrestabile di immagini, e quindi, come dire, una foto all'interno di un video che però io poi vado a riquadrare, quindi in sostanza poi alla fine ricreo qualcosa che in realtà non esiste, chiaramente. E però era interessante, insomma, l'idea di poter fare un reportage, o almeno era questa la provocazione, di poter realizzare una sorta di reportage che tutto sommato non diceva nulla, come non dicono tanti reportage, perché alla fine mostrano quello che in sostanza già sappiamo, solo, come dire, in una modalità esteticamente spesso accattivante e piacevole. E però l'idea, insomma, era di fare questo attraverso i video dei vari partecipanti alle varie, diciamo, proteste, manifestazioni, eccetera, eccetera. E la cosa interessante era proprio questo passaggio di traduzione, cioè che questa immagine persa nell'etere all'interno di un flusso di video, un trentesimo di secondo di un video, diventa un'immagine che torna nella materia, nella realtà tangibile, e quindi, come dire, le immagini poi ingialliscono nel tempo e risentono del passaggio del tempo, e quindi, come dire, mi interessa proprio questo passaggio di, come dire, di realtà, no, neanche di realtà, è sbagliato dirlo, questo passaggio, diciamo, di modalità, di impostazione su cui in qualche maniera queste immagini vivevano. E poi ci sono tanti elementi, perché appunto ci sono quelli reati alla matericità e quindi all'esperimento così veramente del processo fotografico. Poi ci sono chiaramente tutta una serie di implicazioni legate a una provocazione sul fotogiornalismo, o comunque sulle possibilità di documentazione dei conflitti, su quanto appunto poi alla fine ci sia un'estetica condivisa che diventa appunto, come dire, una sorta di gara a chi realizza quel tipo di immagine nella maniera più accattivante, più interessante, ma che alla fine non porta effettivamente un'informazione, una documentazione, ammesso che questo fosse il presupposto, eccetera eccetera. E poi, diciamo, la fortuna è stata che questo progetto, in maniera un po' rocambolesca, è stato premiato a un premio di fotogiornalismo, e cosa di cui sono stato molto contento, chiaramente, perché, come dire, è il massimo coronamento di una provocazione è proprio quello di finire in un premio del genere. E questo poi ha portato a tutta una serie di critiche che in realtà è stato molto interessante e anche divertente seguire, e che però, devo dire la verità, insomma, poi hanno contribuito a far girare un po' il lavoro anche al di là dell'Italia.
No, infatti volevo arrivare qui perché, come abbiamo già detto, il libro è stato acquisito nella collezione del Metropolitan Museum di New York. Ecco, insomma, un gran bel riconoscimento, no, del tuo lavoro.
Sì, ma guarda, questa è una cosa un po' strana, nel senso che, diciamo che io ero veramente piccolo, nel senso che erano le prime cose che facevo e non è che mi rendevo molto conto, e quindi praticamente, non avendo i fondi per poter fare un libro, non trovando un editore, eccetera eccetera, e grazie anche all'aiuto di alcuni amici, ho fatto un libro in 20 copie. E che succede? Che praticamente poi scopri che il mondo del collezionismo funziona anche un po' così, cioè il fatto che poi chiaramente il progetto abbia avuto una sua piccola fortuna, perché è stato menzionato in vari, diciamo, sorte di raccolte di libri, blog e interviste e cose varie, e quindi, vuol dire, ha girato. Questo libro poi alla fine è finito per esistere e per rimanere solamente in 20 copie, e questo ha fatto sì che quando una cosa che viene, come dire, conosciuta, viene ritenuta abbastanza valida, anche se è un libro veramente molto standard, alla fine il fatto che sia in 20 copie l'ho fatto magicamente e inconsapevolmente da parte mia entrare nel mondo del collezionismo, proprio perché sono poche copie al mondo. E quindi alla fine ho scoperto, non è stata neanche una cosa che hanno contattato me o di altro tipo, ma credo, insomma, che in una fase di acquisizioni del MET su magari alcuni temi legati ai cosiddetti protest book o cose di questo tipo, so che, insomma, alla fine hanno cercato il mio libro e sono contento che almeno una copia, insomma, è finita là.
Un altro tuo bellissimo lavoro, invece, molto diverso, è Matrix. Matrix fa riferimento al significato, appunto, etimologico del termine, ovvero a quello di fonte, no? Di matrice. In questo lavoro non sei partito dal lavoro, diciamo, della luce sulla materia, ma da numeri e cifre che poi sono state tradotte e rielaborate da software e algoritmi. Ecco, insomma, ci daresti di più al riguardo?
Sì, ma guarda, diciamo, è nato veramente più come un esperimento e come veramente, insomma, un tentativo di cercare di capire come è fatta un'immagine da un punto di vista digitale, che è appunto la cosiddetta immagine numerica, proprio perché è, diciamo, è formata da numeri. E quindi, mentre io una stampa la posso prendere, la posso tagliare, la posso accartocciare, la posso sezionare, eccetera eccetera, nel caso di un'immagine digitale non posso fare tutto questo. Allora mi interessava andare a vedere qual era la struttura, cioè mentre una foto ha uno strato di gelatina ai sali d'argento, che è fotosensibile, che quindi al microscopio risulta essere un piccolo strato depositato sopra la carta, sopra la pellicola, nel caso del digitale invece questa sorta di, come dire, analisi al microscopio è diversa, è più, ma neanche complicata, è proprio tutt'altra cosa. E quindi l'idea era quella di andare a vedere come un'immagine alla fine è formata da numeri, e quindi rimescolando questi numeri, e quindi utilizzando in pratica algoritmi e modelli di interpretazione di questi numeri diversi, la stessa immagine che magari mostra una foto famosa in bianco e nero, pur contenendo la stessa identica quantità e tipologia di numeri e di elementi, rimescolati e riletti secondo un altro algoritmo, danno un'altra, diciamo, un'altra immagine. E quindi ho un po' giocato a utilizzare algoritmi che vengono utilizzati nel mondo dell'astronomia, nel mondo della medicina o nel mondo anche semplicemente della matematica, per analizzare delle immagini che chiaramente non hanno nulla a che fare con questi mondi, ovvero delle foto in bianco e nero molto famose della storia della fotografia, per vedere un po' quello che viene fuori. E chiaramente vengono, diciamo, il risultato sono delle immagini molto astratte, che nel caso di immagini scientifiche poi al relativo scienziato danno delle informazioni di qualche tipologia, mentre in questo caso non hanno nessun valore scientifico, ma sono semplicemente delle elaborazioni grafiche alla fine. E quindi, ecco, mi interessava appunto giocare col fatto, diciamo, di come poter andare a rimescolare, ritagliare, andare a intervenire sull'immagine digitale. E poi, alla fine, un po' una parte, diciamo, l'evoluzione di questo progetto è stato realizzare un modello 3D di un'immagine, quindi una foto bidimensionale in bianco e nero, analizzata da un algoritmo che la rende in qualche maniera tridimensionale, andando a analizzare le basse luci e le alte luci per creare proprio delle altezze diverse. E alla fine sono finito per realizzare un modellino 3D, sempre per il discorso di prima, cioè di fare questa traduzione analogico, digitale, reale, virtuale, concreto, tridimensionale, bidimensionale, e quindi ecco, questo per dire che continuo, insomma, sempre questa, vuol dire, rimane per me fissa quell'idea di lavorare su quell'aspetto là. E quindi niente, insomma, alla fine è un lavoro molto pittorico, se vuoi, anche se le immagini non sono propriamente, diciamo, pittoriche, sono molto asettiche, molto
grafiche. Sì, sono degli astratti, quasi.
Molto astratte, esatto. Però ecco, l'idea era proprio quella di, così, di giocare e di vedere, insomma, cosa ci fosse, quale fosse la struttura numerica di un'immagine e come la si potesse rimescolare, come si può fare invece con l'emulsione fotografica, che magari appunto la mescoli, la scaldi e ci fai qualcosa, mentre lì chiaramente non si può fare.
Beh, comunque mi sembra anche che è un lavoro che ha una valenza di studio, no?
Sì, beh, sì, nel senso di studio per me è proprio, come dire, cercare di capire questo passaggio che c'è stato, perché alla fine ne parliamo sempre con tanti colleghi e ogni tanto anche con gli studenti, eccetera. Come dire, questa grande rivoluzione secondo me non è stata il passaggio dalla fotografia analogica alla fotografia digitale, perché lì alla fine sì, chiaramente ci sono delle rivoluzioni tecnologiche importanti, però è un passaggio di supporto in qualche maniera. Poi ci sono anche mille cose, per esempio Jeff Wall, che è un famoso, diciamo, forse uno dei più importanti artisti fotografi che sono ancora viventi, parla proprio di questa scomparsa dell'acqua, di questa sorta di disidratazione del mezzo, cioè ciò che avveniva in un luogo umido come quello della camera oscura si è disidratato, si è totalmente persa la parte umida e quindi è qualcosa che è secco. E questa è la metafora chiaramente di tante cose, quindi anche solo sul passaggio tecnologico, analogico, digitale ci sono da dire tante cose. Però la rivoluzione reale in realtà non è quella, secondo me. La rivoluzione reale è quella della condivisione immediata, cioè quella degli smartphone, quella della possibilità che chiunque ha in mano uno strumento ormai sempre di più per realizzare delle immagini che sono appunto fotografie, cioè, che hanno la loro valenza. Pensiamo dal 2001 in poi, dagli 11 settembre in poi, le immagini più importanti degli eventi, dei conflitti e di quello che è successo nel mondo, al 90% molto spesso sono immagini realizzate da amatori, da persone che erano lì, e pensiamo veramente a tantissimi eventi, dall'11 settembre, la prima era araba, a Abu Ghraib, insomma, tantissime cose che sono accadute da Saddam Hussein, eccetera.
Adesso è arrivato il momento dell'iceberg di Giorgio Di Noto. Leggerò solo l'introduzione iniziale del lavoro, che è presente sempre sul tuo sito, per poi lasciare direttamente la parola a te. Leggo. Internet può essere rappresentato come un iceberg. La punta raffigura il surface web, ovvero quel territorio digitale che tutti noi conosciamo e dove navighiamo tra motori di ricerca, social network, blog, siti di informazione, eccetera. La parte sommersa dell'iceberg, pari a più del suo 90%, rappresenta invece quello che viene chiamato deep web. A te la parola, Giorgio.
Sì, ormai è qualcosa di veramente assodato. Quando ho iniziato nel 2014-2015 erano pochissimi anni, insomma, questa cosa esisteva, quindi era più intrigante. Adesso ormai veramente è qualcosa di quasi di dominio pubblico, però sì, insomma, questo progetto nasce da un'esplorazione dei mercati neri nel dark web, che sono, insomma, queste sorte di grandi Amazon e eBay, dove vengono vendute droghe, armi, documenti falsi e quant'altro, proprio perché il tutto si basa su questo network criptato, proveniente tra l'altro anch'esso poi da utilizzi militari che hanno rilasciato, insomma, la tecnologia a un certo punto, per cui praticamente si può navigare in internet e fare transazioni economiche nel totale anonimato. E chiaramente le criptovalute è quella cosa che hanno fatto fare il salto di insomma, il passaggio importante a questi network, perché oltre a poter scrivere, postare, fare cose senza essere intracciati, si possono anche fare transazioni economiche senza essere intracciati. E questo chiaramente, non essendoci nessun controllore, nessuna regola, nessuna possibilità di risalire ai vari autori, naturalmente, insomma, ha dato vita a un sacco di declinazioni. Tra l'altro, beh, questo lo racconto sempre, io nel Dark Web ci sono arrivato perché durante la primavera araba molte informazioni venivano passate ai giornali tramite il Dark Web, perché si aggirava la censura. Quindi è interessante vedere come poi, come dire, le facce della medaglia sono sempre due, quindi non è solamente una cosa da demonizzare tout court, ma è interessante come è semplicemente una cosa che anche inizialmente è partita come qualcosa per aggirare il controllo, la censura anche dei grandi, diciamo.
Quindi anche quel lavoro ti ha portato poi a questo, no?
Sì, quello sì, sì, certo, tutto, assolutamente tutto legato. Ho iniziato con quello, ma la cosa interessante è che, diciamo, mi sono reso conto, come dire, che quello che andavo a cercare nel caso Primavera Araba era impossibile, perché il Dark Web era più uno strumento, non era un contenitore dove si mettevano immagini, era veramente una modalità di connessione che permetteva, diciamo, di fare queste cose. E a livello invece delle immagini, poi sono arrivato in questi siti web, questi black market, chiamiamoli così, e mi sono concentrato sulle immagini della droga, perché a livello proprio puramente visivo, estetico, mi sembravano super interessanti queste fotografie, almeno alcune fotografie che ho trovato che erano inedite, cioè che erano visivamente realizzate con i telefoni cellulari, probabilmente delle persone che vendevano le sostanze. E quindi mi incuriosiva questa cosa che sotto la superficie del web che navighiamo e vediamo ogni giorno esistevano delle immagini che nessuno vedeva se non pochissime persone, e che rimanevano lì per pochissimo tempo per un fine chiaramente commerciale e anche, come dire, illecito da un certo punto di vista, anzi da tutti i punti di vista. E quindi, insomma, da qui è iniziata una sorta di collezione, quello che dicevo prima, insomma, l'idea di provare a fare degli archivi impossibili, cioè di andare a raccogliere, diciamo, grandi gruppi. Quindi più che archivi, diciamo, delle raccolte di immagini, sono giustamente gli archivisti o giustamente protestano, e quindi di fare delle raccolte di immagini, insomma, di fotografie, di immagini che non nascono per essere raccolte in qualche maniera. E da lì poi, sempre per il discorso del doppio binario, che poi può essere, diciamo, come dire, tradotto in una mia schizofrenia e una mia totale divisione della personalità, ma a parte questo, no, a parte gli scherzi, c'è sempre questa divisione, diciamo, di lavorare sul contenuto dell'immagine e poi capire ogni volta qual è lo strumento, la modalità installativa, di stampa, di presentazione adatta per aggiungere qualcosa e di dire qualcosa in più rispetto al progetto. E in questo caso è stato molto fortunato, perché questa tecnica che avevo già studiato qualche mese prima, qualche anno prima, degli inchiostri invisibili, era veramente perfetta, perché, come dire, queste immagini vengono stampate, sono totalmente invisibili, bianche per lo spettatore, che siano esse in un libro o in una mostra, e la persona ha poi a disposizione una luce ultravioletta che permette di rivelare l'immagine. E quindi, insomma, gioco su tutti questi rimandi del fatto che la luce ultravioletta, tra l'altro, che viene usata anche nella realtà veramente per cercare e identificare delle tracce di qualche sostanza, nel progetto diventa la luce che ti permette di rivelare la rappresentazione della traccia, no? E poi c'è anche il discorso della luce ultravioletta, e la luce che poi è quella contenuta nel sole, è la luce che ha permesso ai pionieri della fotografia di realizzare, di far apparire le prime immagini fotografiche. Quindi, insomma, sono tutti questi rimandi per cui ho cercato di lavorare più su un progetto interattivo, dove questo discorso di visibilità e invisibilità può essere gestito insomma, sperimentato dagli spettatori stessi nella versione della mostra, ma anche nel libro. Più che altro la cosa interessante è che ogni volta ho proposto una cosa diversa, quindi c'è una mostra a Reggio Emilia molto più, diciamo, come dire, rifinita, dove sembra un paesaggio lunare, e poi quando si spegne la luce le persone possono scoprire le immagini che sono stampate. Oppure, ma ci sono, insomma, poi abbiamo fatto anche diverse altre cose. La cosa interessante è questa, che ogni volta che è una cosa in generale che piace fare a me quando posso, che è quella di modificare ogni volta l'allestimento in modo da non cristallizzare il progetto in un cosiddetto display, come si dice, ma cercare di cambiarlo ogni volta. E quindi sì, insomma, questa cosa mi ha esposto chiaramente a dei rischi, perché però la cosa divertente per me è proprio quella, cioè quella di lavorare sempre al limite tra qualcosa che è ludico, qualcosa che può essere, diciamo, un gioco, ma che allo stesso tempo, se poi uno ha l'interesse e la pazienza, diciamo, di approfondire, dice tanto diciamo, di una sorta di, forse riflessione esagerato, ma comunque di una visione diversa del mondo delle immagini. E soprattutto quello che mi interessava è quello di far vedere nel momento stesso in cui la persona era là, l'apparire e lo scomparire dell'immagine. E quindi, diciamo, questo strumento mi ha permesso di fare questa cosa, che poi nel libro è stata coronata per me nella maniera più completa, perché il libro è qualcosa che le persone possono portarsi dove vogliono, tenere a casa, e quindi avere questa visione privata. E mi diverte l'idea che tra magari 30-40 anni qualcuno apre questo libro, lo trova totalmente bianco, le pile della torcia si saranno scaricate, e quindi rimarrà, come dire, una sorta di enigma in qualche maniera.
Parliamo di una mostra che adesso è in corso, ed è una collettiva, parliamo di Retrofuturo al Macro Museo di Roma. Questa mostra ci sono anche dei tuoi lavori, di che cosa si tratta?
Sono stato invitato dal direttore in questa mostra collettiva, che è un progetto molto interessante, diciamo, che sta avviando, di riniziare una sorta, diciamo, di collezione di, insomma, di opere di artisti più, diciamo, più o meno giovani, come dire, di generazioni dagli anni 80-90 sostanzialmente, e niente, quindi, diciamo, ho portato due pezzi di un progetto che ancora non ho mostrato molto, perché sto cercando di far passare un po' di tempo, diciamo, dagli eventi, che è legato all'ISIS, per cui tra le mie varie ricerche ho passato diverso tempo nei vari forum e siti di upload arabi, o comunque, diciamo, usati da loro per pubblicare le immagini che scattavano nel califfato le agenzie di comunicazione dell'ISIS, e andando a selezionare le immagini secondo me più interessanti, quelle dove la presenza della guerra è praticamente nulla. Erano molto poche, devo dire, quindi è stato veramente un bel viaggio intenso, purtroppo, tra cadaveri e foto di guerra di qualche tipo, di ogni tipo. Però, insomma, la cosa per me interessante è stato a un certo punto scoprire come con un'estetica spesso anche molto occidentale, quindi questa era anche una cosa per me interessante, venivano fatte delle foto di paesaggio, delle foto, diciamo, anche molto da fotografo alle prime armi, che fotografa il sole, il flare della luce o il tramonto, eccetera, e poi quindi sostanzialmente mi sono salvato queste immagini e poi le ho impressionate su una lastra fotografica appoggiandola sopra lo schermo del computer, perché utilizzare la luce dei dispositivi, smartphone, tablet, schermi, come fonte che può impressionare un materiale fotosensibile, quindi, diciamo, tradizionale, concreto, è una pratica che sto portando avanti da un po' di tempo. E quindi, insomma, per farla breve, ho realizzato questi grandi lightbox retroilluminati che riprendono questa immagine un po' sfocata che ho impressionato sulla lastra fotografica, e che riprendono, che sono, diciamo, la cui origine sono proprio queste immagini dell'ISIS. È un po' la provocazione, se così voglio chiamarla, ma insomma non è proprio una provocazione, è più così un gioco, uno stratagemma, è quello di proporre queste immagini chiedendo, una volta che sai che queste foto sono state realizzate da un terrorista, come cambia la tua percezione, dal momento che, appunto, guardandole anche da lontano sembrano delle immagini molto piacevoli, molto accattivanti, di un tramonto, di una montagna o di un paesaggio. E quindi, ecco, gioco su questa cosa di, vuol dire, l'influenza della conoscenza dell'autore e del contesto, come cambia la percezione, diciamo, delle immagini.
Giorgio Di Noto, grazie di questa conversazione sul tuo lavoro.
Grazie a voi.
Grazie, e speriamo di poter vedere presto questa mostra Retrofuturo al Macro Museo di Roma e poter vedere i tuoi lavori. E noi salutiamo tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, li ringraziamo e ci ascoltiamo a mercoledì prossimo a mezzogiorno, sempre su Radio Arte.